Aspetta,
sono le 7, padre Pio, possiamo iniziare.
Certo, possiamo iniziare. Se ho l'autorizzazione.
Ne hai facoltà.
Domenica prossima è la seconda domenica del tempo ordinario ormai, quindi la domenica del battesimo del Signore era già la prima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 62, primi 5 versetti. La seconda lettura proviene dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, dal versetto 4 al versetto 11. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 96. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 7. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12, il Vangelo delle nozze di Cana. Con la lezione divina di questa sera ci prepariamo alla celebrazione della prossima domenica nell'ascolto della parola di Dio e nella veglia, come al solito. Affidiamoci con coraggio alla pazienza e alla bontà del Signore, che non fa mai mancare alla sua Chiesa la luce della sua parola, insieme con il conforto dell'Eucarestia. E noi sosteniamoci a vicenda nell'esercizio della speranza, della fede, della carità, mentre ci offriamo per il servizio dell'Evangelo. Da quasi una settimana ormai il cammino liturgico della Chiesa si svolge nel solco del tempo ordinario. Domenica prossima sarà già la seconda domenica del tempo ordinario e, come sappiamo, nel corso di quest'anno ci farà da guida il Vangelo secondo Luca. In questa prossima domenica, però, come vi segnalavo qualche momento fa, la Chiesa proclama per noi una pagina del Vangelo secondo Giovanni, il racconto delle nozze di Cana. In base a una tradizione liturgica molto antica, anche l'episodio di Cana, insieme con la visita dei magi e con il battesimo del Signore, fa parte di un'unica epifania, ossia della manifestazione di Dio e della sua volontà di salvezza per la vita degli uomini. Siamo tutti invitati alla festa della nuova alleanza, là dove la madre ci incoraggia e ci precede, mentre il Signore Gesù mostra la sua gloria per la gioia del Padre e per la nostra consolazione, finché finalmente avremo imparato a gustare la bellezza delle cose di Dio che durano per sempre. Leggiamo il testo della prima lettura nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 62, i primi 5 versetti del poema che in quel capitolo è depositato. Pier Francesco, leggi.
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. è il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, primi 12 versetti. Pasquale, leggi pure.
Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo è venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi glielo portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a Cafarno insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e si fermarono colà solo pochi giorni.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 7, proseguendo nel nostro cammino. Ed ecco, dopo salmi che hanno assunto in modo inconfondibile la fisionomia di indicazioni di percorso, salmi che hanno dato un orientamento, uno slancio al cammino che adesso si affaccia su orizzonti che si vanno ampliando sempre più. E noi abbiamo a che fare, dopo il Salmo 5, con quel salmo di cui ci siamo occupati una settimana fa, che ci ha aiutati a scoprire come quella posizione di ospiti sulla scena del mondo a cui ci avevano condotto i passaggi precedenti si è andata man mano evolvendo e trasformando in un'esperienza intensa di comunione, di intesa, di solidarietà con il Signore. Il Salmo 6, che leggevamo a suo tempo, dà voce a un orante che affronta una prova molto seria nel cammino della sua vita, una situazione che sembra proprio compromettere l'equilibrio fisico, ed è coinvolto anche tutto il suo mondo interiore nel cammino della vita. Certo, siamo subito messi alla prova, come leggevamo a suo tempo, e adesso vedete lì dove il Salmo 6 ci ha condotti, a quell'ultima strofa, nei versetti 9, 10, 11, lì dove l'orante ha ribadito con una testimonianza semplice eppure appassionata del rapporto di comunione che oramai sta sperimentando nel momento in cui affronta i disagi di un'esistenza che sembra consumarsi, sembra proprio di avere a che fare con una malattia che è premonizione di morte, ebbene il Signore mai in qualche modo è stata così vicina la sua esistenza in questo mondo con il Signore come adesso. Ed ecco, è proprio in quell'ultima strofa del Salmo che viene ripreso un richiamo che compariva nel versetto 8 a certe figure che in quel versetto erano definite presenze oppressive nei suoi confronti, gli oppressori, a loro si fa riferimento ancora in quell'ultima strofa del Salmo, come presenze che lo disturbano, lo amareggiano, accrescono i dolori dovuti al malanno che lo affligge, quantomeno sono così disattenti o così restii a avvicinarsi a lui, a rendersi conto della realtà del suo dramma, sono quelli che qui vengono definiti i suoi nemici. Non se ne parlava precedentemente, se ne parla proprio nella conclusione del Salmo e d'altra parte è proprio in quell'ultimo versetto 12, anzi leggo male, 11 del Salmo 6, anche quei tali vengono considerati dal nostro orante come segnati nel loro vissuto dall'esperienza di un tremore. E ricordate, ne parlavamo a suo tempo, perché in quel versetto 11 tremino i miei nemici, quel tremore è quanto il nostro orante ha dichiarato essere una manifestazione urgente e intrattenibile del suo disagio fisico, psichico al tempo stesso. Nei versetti 3 e 4 questo medesimo verbo compariva due volte, sono le ossa che sono tremolanti, sono scricchiolanti, sono doloranti in forma implacabile, ma è poi sconvolta l'anima, è tremante l'anima, è il respiro, è il soffio della vita che se ne va, che si allontana, che si viene man mano disintegrando, e la vita con desideri, progetti, quelle che sono state le motivazioni che lo hanno animato nel corso del suo cammino, ricordi, se ne va tremando il fiato conferma come la sua esistenza umana sia ormai giunta allo stremo. Ebbene, questo tremore è testimoniato, stando alla osservazione del nostro orante, da parte di coloro che pure egli chiama nemici e che in questo modo appaiono alla fine del Salmo 6 come figure che condividono una esperienza così oggettiva e così ben individuata, per cui paradossalmente il nostro orante, se parla dei nemici, parla di loro per constatare come è instaurato un rapporto di comprensione da parte sua nei loro confronti, perché anche questi nemici tremano. E allora, vedete, E cosa vuol dire questo tremore dei nemici, a cui peraltro qui viene indicato, come se fosse ormai lo sviluppo naturale di questa vicenda, come l'itinerario da percorrere, quello della vergogna? Arrossiscano, cioè si vergognino. E questo itinerario, ne parlavamo molto fuggevolmente la settimana scorsa, questo itinerario di arrossimento, di svergognamento per quei tali, si viene configurando come un vero e proprio indietreggiamento, e qui è usato il verbo shuv, il verbo della conversione, un vero e proprio itinerario di conversione. Quei nemici, vedete, in questa fase conclusiva del Salmo, non sappiamo poi cosa capiterà al nostro orante dal punto di vista della sua possibile o impossibile sopravvivenza, comunque sia quella vicenda drammatica che lo ha condotto a questa situazione così disarmata dinanzi all'evidenza di una vita che se ne va, là dove il Signore è presente. Per tre volte compare il nome del Signore nell'ultima strofa del nostro Salmo, e sappiamo che in tutto il Salmo il nome del Signore compare 8 volte, che è un cifra che allude inconfondibilmente a una prospettiva messianica. Ebbene, proprio là i cosiddetti nemici vengono riconosciuti come degli interlocutori che condividono qualcosa che conferma attraverso il tremore la vicenda personalissima e così intensamente segnata dall'incontro con il Signore del nostro orante. E dunque il tremore di cui si parlava allora come la scoperta su cui il nostro orante peraltro non è in grado di argomentare, tant'è vero che adesso, vedete, abbiamo a che fare con il Salmo 7. Ma quel tremore che si configurava come attraverso l'esperienza di una immancabile vergogna come la premessa efficace, positiva, più che mai feconda, di un vero e proprio itinerario di conversione. Il nostro orante ha concluso la sua orazione e ha concluso forse anche la sua possibilità di respirare con questo segnale di intesa che, vedete, nel contesto di quella profondissima esperienza di comunione con il Signore, adesso si annuncia come un motivo di solidarietà con quei tali che pure, senza ulteriori precisazioni, ha definito i suoi nemici. Ecco, e adesso vedete il nostro Salmo 7, proprio qui, proprio nel riferimento a quel versetto 11 del Salmo che precede, perché adesso la prova si presenta a un livello più interiore. È come se il Salmo 7 ci aiutasse a penetrare nelle zone più profonde di un vissuto umano che il Salmo 6 ci ha presentato attraverso una testimonianza orante. Ebbene, in quel vissuto umano, ecco che siamo in grado, il Salmo 7 a questo proposito ci aiuta molto, a scandagliare profondità che l'orante del Salmo precedente non era in grado di illustrare. Ma adesso, vedete, adesso è come se il Salmo 7 invece ci volesse proprio offrire segnali propizi, sempre naturalmente con tante approssimazioni e con incertezze che rimangono esposte alla molteplicità dei casi vissuti nella nostra condizione umana, ma ci volesse offrire davvero criteri di discernimento circa un percorso di approfondimento. Cosa vuol dire interpretare quel tremore dei nemici? E vedete come quella malattia che affliggeva l'orante del Salmo 6, che è stata espressa in maniera essenziale nei suoi elementi propriamente fisiologici, con, lo dicevo poco fa, con dei richiami anche a dimensioni che investono la vita interiore, non c'è dubbio. Ma adesso vedete, il Salmo 7 ci aiuta a indagare la presenza di una patologia che di per sé è rimasta nascosta, ma è una malattia che anch'essa deve guarire. Ricordate la terapia delle lacrime, che hanno irrorato il giaciglio del nostro orante nel Salmo 6, un'abbondanza di lacrime tali per cui le espressioni usate in quei versetti parlavano di un allagamento o di un naufragio, di un annegamento addirittura in un oceano di lacrime. Sì, ebbene, la terapia delle lacrime. Ed ecco, quello che ricordavo poco fa, l'invito a riprendere direttamente contatto con quegli ultimi tre versetti del Salmo precedente, del Salmo 6, quel momento in cui l'intesa tra l'orante e il Signore gli ha comunicato quel soffio di vita che in lui si è tradotto nella scoperta di una comunione, e una comunione che ha potuto constatare la vergogna di quei nemici, ma vedete, ha potuto condividere quella vergogna e condividere così una via di conversione. Ricordavo poco fa che nel Salmo 6 il nome del Signore compare 8 volte, un sospiro messianico: vieni Signore Gesù, vieni. Sì, adesso, tenendo conto della intestazione del nostro Salmo 7, e adesso fermiamoci proprio sul testo che abbiamo finalmente sotto gli occhi, come per Davide la storia del dolore, vedete, è sempre Davide che secondo la tradizione antica viene considerato come il soggetto orante per antonomasia, e possiamo rimandare a lui molte delle vicende che man mano i salmi illustrano. E già ricordate il Salmo 3, abbiamo avuto a che fare direttamente con un'intestazione che faceva riferimento al momento tragico nell'esistenza di Davide, in cui deve fuggire dinanzi ad Assalonne, che si è ribellato e che ha usurpato il trono e che ha programmato niente meno, in termini più che mai violenti e spietati, di eliminare fisicamente suo padre, Davide in fuga. Ecco, ne parlavamo a suo tempo, sì. E adesso vedete, di nuovo l'intestazione fa esplicito riferimento a lui e alla storia del suo dolore. Come la storia del dolore si svolge e si viene man mano, ricomponendo come storia di conversione alla innocenza dell'amore. Un'affermazione che adesso può sembrarvi un po' fantasiosa. Come una storia di dolore può diventare una storia di cammino verso, di conversione in vista, di rieducazione dell'animo umano alla scuola dell'amore innocente. Beh, intestazione piuttosto laboriosa. Lamento, dice qui la mia Bibbia, che Davide rivolse, meglio sarebbe tradurre, cantò al Signore per le parole di Cus il Beniaminita. Vedete cosa vuol dire questo versetto posto qui come intestazione. Intanto quel termine lamento, shigayon, termine che non compare a capo di nessun altro salmo. Lamento, più esattamente, già i traduttori antichi erano soliti tradurre l'errore di Davide. Davide la sua vicenda come un percorso errante, come testimonianza per noi di una vicenda che si è manifestata nelle forme inconfondibili di uno sbaglio o di molti sbagli, e che comunque è diventata la vicenda di chi ha imparato a cantare il Signore. Come gli errori di Davide sono diventati occasione perché fosse lui, per antonomasi, il cantore che celebra il Signore. Qui tra l'altro nell'intestazione compare senz'altro per la prima volta il nome santo di Dio, il Signore, e vedete che anche nel Salmo 7, a partire da questa prima comparsa, il nome del Signore è presente per ben 8 volte ancora nel Salmo 7, a partire da questa prima comparsa. Ma vedete, qui il versetto che coincide con l'intestazione parla di questa vicenda segnata da un errore o dal ripetersi di errori o da una sequenza di errori variamente configurati, come possiamo ricostruire attraverso la storia di Davide. La tradizione antica si è data un grande affare per precisare quando, come si può riscontrare, a parte fenomeni macroscopici, per come leggiamo nei libri di Samuele, che certamente fanno di Davide un personaggio che ha dimostrato di essere, e anche in maniera plateale, un vero peccatore, ma è il grande Davide, non c'è dubbio, ma in maniera più dettagliata, in maniera anche più nascosta, più diffusa, gli errori di Davide. E la tradizione antica, leggevo parecchi testi proprio un po' di ore fa, insiste su alcune indicazioni che possiamo comunque rintracciare nelle antiche pagine dei libri di Samuele, non solo. Davide si è comportato nei confronti di Saul, tenendo conto del fatto che Saul è altrimenti considerato il nemico per eccellenza, l'avversario per antonomasia. È Saul che è incattivito nei confronti di Davide, ingiustamente, inopportunamente, con segni di una spietatezza inaccettabile. È Saul che insegue, eppure Davide nei confronti di Saul. Ci sono testi antichi dove si rileggono certi versetti del capitolo 24 e del capitolo 26 nel primo libro di Samuele, quando Davide potrebbe uccidere Saul ma non lo fa, però taglia un lembo del mantello, però pronuncia una parola che ha il sapore della maledizione. Davide, dunque, nei confronti di Saul non è innocente. Davide non è vittima schiacciata perché aggredita spietatamente da un avversario indomabile e costretto a fuggire e a cercare scampo in zone di periferia estrema, di deserto in deserto, di grotta in grotta. No, non è così. C'è nell'animo di Davide un residuo di risentimento, di asprezza, c'è un sentimento di vendetta nell'animo di Davide, che viene rilevato da questi antichi commentatori anche nel momento in cui Davide di fatto è in fuga, perché ingiustamente Saul, che è il prepotente per antonomasia che invade la scena, lo sta inseguendo e minacciando di morte. E così vedete, per Davide la necessità di intraprendere un cammino di pentimento, di rieducazione del cuore, c'è un discernimento più profondo che deve essere attivato, perché la malattia nascosta anche di Davide o di qualunque altro ammalato, come forse l'orante del Salmo 6 che ricordavo poco fa, sta soffrendo, malattia nascosta che è necessario individuare, discernere e finalmente in quella relazione d'intesa che comunque è stata instaurata tra il Signore e l'orante, finalmente scoprire quali vie di guarigione si aprono nell'intesa con il Signore, ma è una malattia che tocca la profondità, che invade, che si accumula, che deposita zone di asprezza, di durezza, di oscurità, di iniquità, di ingiustizia nel fondo del cuore umano, laddove Davide peraltro è la vittima di turno, apparentemente, e di fatto, non solo, adesso dico apparentemente, di fatto è così. Ma quando Davide cantò al Signore, nel momento in cui è andato rendendosi conto di come la sua esistenza fosse condizionata e appesantita da quel deposito di errori relativi, qui tra l'altro vedete saltano fuori le parole di Cusil Beniaminita, cosa vorrebbe dire? Anche qui diverse interpretazioni possibili, perché Cus o Cush in ebraico, Cush è l'etiope, Beniaminita, cosa ha a che fare Cush con Beniaminita? Beh, Saul è Beniaminita, il padre di Saul si chiamava Kish, è vero che sono due lettere diverse, però si possono leggere allo stesso modo. Allora ancora una volta un richiamo a Saul, ma un richiamo che tratta Saul, figlio di Kish, come il figlio di un personaggio a cui viene attribuito invece che il suo nome proprio il titolo di Etiope. C'è una nota di disprezzo in questo modo di fare riferimento a Saul, certamente quel disprezzo che viene registrato nell'animo di Davide, che è la vittima, che è inseguito, che è braccato, che è minacciato, che è ingiustamente condannato a morte da Saul, ma nell'animo di Davide quale spirito di vendetta ancora permane? Quale disprezzo ancora egli sta custodendo e alimentando in se stesso nei confronti di Saul? In più, vedete che qui, a proposito di Cush, il Beniaminita, ma per un verso Si può fare riferimento a quell'episodio quando Davide in fuga da Saul si ferma presso Nob, la località in cui viene celebrato il culto da parte dei sacerdoti, non informa, si fa dare pane e si fa dare una spada depositata in quel luogo e naturalmente espone i sacerdoti che lì operano per il loro servizio di culto. Li espone alle rappresaglie di Saul, così come andranno le cose. Non li informa, se ne va scappando, approfitta di quel passaggio per aprirsi una via di scampo e d'altra parte mette coloro che lo hanno accolto in quella occasione nelle condizioni di essere oggetto di una repressione violentissima da parte di Saul. È capitato. In più vedete che l'Etiope nella storia di Davide compare nel momento in cui dopo la battaglia nel corso della quale coloro sono schierati dalla parte di Davide sconfiggono l'esercito messo in campo da Assalonne, e in quell'occasione Assalonne è morto, è stato ucciso, l'ha ucciso Joab. Assalonne è morto. Ebbene, il primo annunciatore di questo avvenimento che raggiunge Davide dove è rimasto in attesa, perché alla sua età non può certamente scendere sul campo della battaglia, è Cush, un etiope, e gli annuncia la morte del figlio, e Davide piange dirottamente. Ricordate la scena, secondo libro di Samuele, capitolo 19, e poi capitolo 19, secondo libro di Samuele, il dolore inconsolabile di Davide quando riceve l'annuncio della morte di Assalonne, il figlio che pure lo ha tradito, che lo ha aggredito, che ha voluto sostituirsi a lui sul trono del regno, e per questo ha deciso di eliminarlo fisicamente in maniera così spudorata e feroce, ed ecco è morto Assalonne e Davide piange dirottamente. Già, la terapia delle lacrime, come il dolore di Davide diventa momento interno a un processo di conversione, di liberazione, di purificazione del cuore, ma appunto il Salmo 6 ci avvisava. Qui abbiamo a che fare con la capacità di discernere la profondità di un fenomeno patologico che invade il cuore umano nella sua radice più profonda e più nascosta. E laddove comunque vedete la relazione con il Signore instaura delle degli impulsi, dei tremori. È la relazione con il Signore che provoca quei tremori che raggiungono l'intimo più segreto del cuore umano, laddove sarà necessario passare attraverso l'evidenza della vergogna, laddove un percorso terapeutico di conversione si delinea nella sua effettiva autenticità. E allora leggiamo rapidamente, adesso mi sbrigo, state tranquilli, il Salmo 6 nella sua manifestazione immediata, per come riusciamo facilmente a impostare una scena nella quale il collocare l'orante che usa questo linguaggio ci offre la testimonianza di un fedele che si ritiene ingiustamente aggredito, ha le sue motivazioni, forse sta frequentando un tribunale o un ambiente del genere, e comunque rivendica il riconoscimento dei suoi diritti e della sua giustizia, come egli si esprime, rispetto a un contesto nel quale viene aspramente aggredito. Vediamo cosa succede. Tre strofe, poi l'ultimo versetto del nostro salmo fa da conclusione in maniera molto, come dire, alla maniera di una proiezione su orizzonti immensi. Il fatto è che la seconda strofa è particolarmente ampia e si articola a sua volta in tre momenti. Prima strofa, versetti 2 e 3. L'appello che subito l'orante rivolge qui direttamente al Signore, come l'interlocutore per eccellenza che deve intervenire per garantire la protezione di cui egli va in cerca, così si presenta a noi. Notate che il Salmo si apre con l'invocazione del nome del Signore come il salmo precedente. Signore, mio Dio, in te mi rifugio. Soltanto che in questo caso non è semplicemente un malanno di ordine fisico, è un malanno di ordine morale, di ordine sociale, di ordine interiore. Dice, salvami e liberami da chi mi perseguita. Ecco, vedete, qui subito veniamo a sapere che c'è qualcuno che lo sta inseguendo. Lo sta minacciando? Perché non mi sbrani come un leone, niente meno. Qui la prospettiva addirittura di trovarsi dilaniato perché vittima di un'aggressione bestiale. Non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che alcuno mi salvi. Senza che alcuno mi salvi, vedete, questo significa che è veramente isolato, che si sente solo, abbandonato da tutti, non c'è nessuno. Però ha affermato, ed è stata la battuta di avvio della sua invocazione, Signore, Signore, nella mia solitudine, tradito, abbandonato, dimenticato, misconosciuto, aggredito da chi vuole sbranarmi in maniera così violenta e bestiale, niente meno. Sì. Seconda strofa, adesso dal versetto 4 al versetto 14, vedete lo svolgimento della supplica in tre momenti. Il primo momento, dal versetto 4 al versetto 6. Signore, riprende, vedete, l'invocazione del nome, Signore mio Dio, se così ho agito, qui in questo primo momento il nostro orante sta proclamando in maniera che da parte sua certamente è molto sincera, ma in maniera molto perentoria, è un vero e proprio giuramento di innocenza da parte sua. Non ci vengono descritti o illustrati antefatti rispetto alla sua situazione attuale, né ci interessa di andare a curiosare, ma lui, vedete, ci tiene a presentarsi in prima persona in maniera tale da rivendicare il valore della sua innocenza. Leggo. Signore mio Dio, se così ho agito, vedete, questo è un giuramento, se c'è iniquità nelle mie mani, se ho ripagato il mio amico con il male, se ho spogliato i miei avversari senza motivo, il nemico mi insegue, questo è un giuramento. Se, ma non è avvenuto se, perché altrimenti, ecco, che il nemico mi insegue e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore. Vedete, probabilmente queste sono le accuse che vengono mosse nei suoi confronti, ma io non sono quello che altri dicono di me. non sono iniquo, non ho tradito il mio amico, non ho fatto azioni violente secondo i miei interessi senza guardare in faccia a nessuno, questo non è avvenuto, questo non sono io, non ho fatto male a nessuno, non ho infierito nemmeno contro il mio nemico senza motivazione. Altrimenti ne sono convinto e lo dichiaro, vedete, alla maniera di chi sta giurando, che meriterei di essere distrutto, e di essere distrutto, vedete, in una maniera veramente straziante. Calpesti a terra la mia vita, dunque mi riduca in polvere, che poi è la condizione dell'estrema miseria umana, là dove strisce il serpente, secondo l'antico racconto nel libro della Genesi. Calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore. Dove onore? In ebraico il termine kavod, ma è possibile che il testo originario, è una questione delle vocali che si usano, dicesse kaved. Kaved è il fegato, è l'organo pesante, il fegato. E il fegato è considerato come l'organo dell'organismo umano che ha a che fare con i sentimenti. Che noi diciamo, se uno ha fegato, ha coraggio, ecco, fegato. E allora qui è probabile che lui dica, beh, se fosse vero, ma non è vero, sono accuse ingiuste e immotivate, ce l'hanno con me, quando io invece non ho fatto questo, né quest'altro, non ho tradito, non ho aggredito, non ho violentato, piuttosto, dice, sono disposto a subire tutte le conseguenze di un, una sconfitta della mia vita, intesa come sconfitta interiore, i miei sentimenti brutalizzati, ma non è vero, sono pronto a tutto, per ribadire il fatto che io sono innocente. Secondo momento della supplica, versetti 7, 8 e 9. E adesso nel secondo momento viene interpellato direttamente il Signore. Tu. Sorgi, Signore, tu. Sorgi. Nel tuo sdegno. Levati contro il furore dei miei nemici. Vedete, il Signore è interpellato come il difensore per antonomasia. Il giudice qui, vedete, il giudice è un termine generico. Non è il giudice, il magistrato giudicante o il magistrato inquirente, come possiamo dire noi. Il giudice qui è colui che ha a che fare con una situazione complessa, e in questo caso interpellato come il difensore di cui il nostro orante ha bisogno e a cui fa appello, ben convinto del valore che bisogna riconoscere alla sua innocenza. Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che hai stabilito. L'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto volgiti contro di essa. Dall'alto volgiti contro di essa, l'assemblea dei popoli. Vedete che lo scenario qui adesso si amplia smisuratamente. Nel senso che il nostro orante, nell'atto che sta realizzando, per come si rivolge al Signore, si ritiene meritevole di una attenzione da parte di colui che è il Signore della storia umana, che è il supremo governante della moltitudine dei popoli della terra. Ma appunto, tu che sei il Signore della storia, l'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto volgiti contro di essa. Dunque tu che domini, che governi questo contro, che sei il protagonista della storia umana e domini secondo i tuoi criteri, ecco, tu che decidi la causa dei popoli, giudicami, Signore, secondo la mia giustizia. Secondo momento della supplica, vedete, tutto il peso dell'invocazione precipita in questa direzione, la mia giustizia, che poi è come dire la mia innocenza. E il nostro orante fa appello alla indignazione che è prerogativa inconfondibile del Signore nella sua posizione di sovrano supremo ed universale, e d'altra parte è proprio lui il Signore che il nostro orante ritiene perfettamente consapevole di quanto valga la sua ingiustizia. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza, in mio favore. Quello o altissimo, come dice la nuova traduzione qui, versetto 9, secondo la mia innocenza,
secondo l'innocenza che è in me,
che è in me, sì, che è in mio favore, a mio favore, sì, altissimo, sì, è un tentativo di tradurre che va oltre il lecito. E fatto sta che questo è il secondo momento della supplica. Ecco, il nostro orante è convinto, è vero che, vedete, questo accenno a quello scenario ecumenico che appena abbiamo intravisto, in qualche maniera comunque oggettivamente ridimensiona il suo vissuto, perché comunque il nostro orante ha appena dichiarato di essere lui, col suo dramma, e vittima di una ingiustizia così spietata a suo danno, una presenza che è interna a una vicenda che nella sua universalità coinvolge innumerevoli altre vicende. Di questo quantomeno adesso abbiamo avuto una percezione, ma il nostro orante, vedete, in questa prospettiva invoca: tu, Signore, giudicami secondo la mia giustizia. E adesso, vedete, il terzo momento della supplica, dal versetto 10 al versetto 14, dove il nostro orante, vedete, dimostra di essere, per così dire, alle prese con quel tremore di cui ci parlava la strofa finale del Salmo 6, quel tremore. È come se emergessero man mano i segnali di quella malattia invisibile, nascosta, segreta, che non ha a che fare con le ossa dolenti o col fiato puzzolente, ma quella malattia che coincide con un indurimento che sta alla radice del cuore umano. Ebbene, qui adesso dice: poni fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto. Vedete, adesso il nostro orante si rivolge al Signore, non esattamente, o non più esattamente, perché da lui attende, in qualche modo pretende l'intervento che dovrebbe garantire la sua giustizia, si rivolge al Signore perché lui è giusto. Perché lui è innocente, nella tua innocenza, tu che provi mente e cuore, tu che sei il Signore del cuore umano, dove vedete qui sono usati due termini, cuore è plurale peraltro, e reni, le reni hanno a che fare con la coscienza morale, già, quando dolgono le reni, ecco. Immagine che in una antropologia che subito ha a che fare con la descrizione del vissuto umano nelle sue dinamiche esistenziali, il dolore, ecco, è la coscienza morale. Bene, allora tu sei il Signore che provi, che metti alla prova, che discerni, che scandagli, sei nella tua innocenza, in quanto giusto sei tu che prendi contatto con le profondità nascoste dell'animo umano. Tu sei l'innocente. Qui vedete il terzo momento della supplica, che diventa determinante nello sviluppo di tutta questa vicenda. La tua giustizia è la giustizia dell'innocente, nel senso di colui che è presente, di colui che avanza, di colui che prende posizione, di colui che conosce, di colui che ha contatto, di colui che sprofonda nell'abisso della nostra condizione umana miserabile e ammalata come essa è, innocente, per una gratuita motivazione d'amore. E allora qui dice: la mia difesa è nel Signore, egli salva i retti di cuore. Vedete che il linguaggio si sta evolvendo, ogni giorno si accende il suo sdegno. Sì, e qui adesso addirittura il versetto 13, la mia Bibbia, forse anche la nuova traduzione, non coglie esattamente il valore del testo, a riguardo di quello che adesso vi suggerisco come correzione del testo, gli studiosi più seri sono perfettamente d'accordo, ma qui nella mia Bibbia leggevo: non tocca forse... No, non torna forse ad affilare la spada, eccetera, eccetera. È vero, il Signore è all'opera, il Signore interviene, il Signore sta penetrando, il Signore sta scardinando, il Signore sta filtrando un'operazione energica, quanto ce ne vuole per scandagliare il fondo del cuore umano. Ma vedete qui, il versetto 13 diceva: se non si convertono quelli, i nemici, allora il Signore affilerà la spada, attende a puntare il suo arco, si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce. Vedete qui, il nostro orante sta facendo, chiamiamolo pure Davide, sta facendo appello non già al diritto di rivendicare la sua giustizia per invocare l'eliminazione dei suoi avversari maledetti, ma il nostro orante sta facendo appello al Signore, in quanto è protagonista lui nella sua giustizia, nella sua innocenza, di quella attività terapeutica che penetrando nel cuore umano affronta quella malattia che ha le caratteristiche di un inesauribile, dal punto di vista delle capacità umane, inesauribile residuo di asprezza, di ostilità, il desiderio della vendetta che ristagna nel fondo del cuore umano. È la malattia che il Signore affronta, solo lui può affrontare questa. E vedete, se essi non si convertono, dunque qui il Salmo, vedete, adesso sta assumendo la forma di una intercessione nei confronti di quegli avversari che sono stati così individuati nella loro spietata cattiveria, e a questo riguardo nessuno ha qualcosa da obiettare. Eppure, vedete, c'è per loro una strada di conversione. Questo passaggio è fondamentale, se no perdiamo proprio il contatto con il filo conduttore della vicenda interiore che il Salmo ci sta testimoniando, la storia di Davide. Se non si convertono già, ma un'invocazione, un'implorazione, è un'intercessione, l'appello al Signore che governa quella che è l'unica storia umana, è storia universale. E quale giustizia è la mia in questo contesto? Il giusto, lui, l'innocente, è il vero offeso, lui. E ora è lui indignato, ma è indignato, vedete, non perché è schierato dalla parte di chi vuole ottenere il suo appoggio, ma è schierato come colui che penetra fin nel fondo di quell'abisso infernale che è impenetrabile alla nostra capacità umana, nell'intimo di ogni cuore umano, e là dove è lui che prepara la strada della conversione. È lui che vedete, interviene con quegli strumenti che spezzano la durezza del cuore umano. Sant'Agostino, a riguardo di questi versi, dice: è l'amore divino che ferisce, l'amore divino che ferisce. Vedete, qui si dice affilerà la spada, tenderà e punterà il suo arco, si prepara, ecco il verbo preparare, si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce, già, è quella azione terapeutica che è prerogativa unica ed esclusiva del Signore, in quanto è Lui l'innocente, ed è Lui l'innocente che indifeso, rifiutato, misconosciuto, è proprio colui che è in grado di intervenire nelle cose della storia umana in modo tale da far valere la novità, il valore della novità assoluta, che è l'amore innocente. Ed ecco, vedete, il nostro orante qui sta assumendo questo atteggiamento di che l'intestazione in qualche modo ci lasciava intendere, è quello di Davide che viene coinvolto in quell'itinerario terapeutico che riguarda la guarigione non già semplicemente della compagine psicofisica dell'organismo umano, ma riguarda la guarigione profonda e radicale del cuore umano che ancora è stato individuato come il fondo in cui ristagnano i risentimenti di i segni di un malessere, quel desiderio di vendetta che pure, vedete, è denunciato in questo caso nel contesto di una vicenda che ha tutte le caratteristiche per apparire invece come la testimonianza positiva di un'esistenza umana che rivendica i suoi propri autentici, sani diritti, e Dio deve intervenire a questo riguardo per difendere l'innocenza, quando quell'innocenza in realtà adesso si è venuta man mano configurando come una maschera che ancora custodisce un carico, un accumulo di materiale inquinato, che solo l'innocenza del Signore, nella sua gratuità d'amore, può raggiungere, scardinare, penetrare, visitare, convertire. E allora ecco qui, vedete, la terza e ultima strofa, sono questi pochi versetti da 15 a 17 che hanno il significato di una riflessione sapienziale. Ecco quello che è opera di Dio, ecco l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna, vedete, un complesso di dinamiche interiori che rimandano alla constatazione così angosciante di come, per quanto possiamo vantare la nostra ingiustizia, la nostra giustizia, come capita all'orante o a Davide, siamo alle prese con un costante risucchio in una profondità ancora più nascosta e ancora più inquinata, dove la malizia continua a esercitare la sua funzione di dominio e di ispirazione. E allora egli scava un pozzo profondo, vedete, questa è l'opera di Dio, scava un pozzo profondo, cade nella fossa che ha fatto, vedete, là dove il male è causa di un disastro, lì interviene il Signore, che fa di quel disastro c'è di mezzo quella vergogna a cui accennava l'orante a conclusione del Salmo 6. Sì, è vero, e vedete, quella vergogna adesso qui è stata illustrata in maniera molto più precisa, dettagliata, e là dove la malizia umana ricade sul suo capo e la sua violenza gli piomba sulla testa, là dove il male è nella nostra capacità umana, stando alla nostra iniziativa umana, è inguaribile. Il cuore umano non guarisce da sé. Né l'iniziativa umana è in grado di risolvere il rigurgito costante di quel risucchio trattiene anche le intenzioni migliori della nostra iniziativa umana dentro l'orizzonte di un inferno che portiamo dentro. In casa nostra, nell'intimo nostro, è la malattia invisibile. Ed bene, vedete, il nostro Salmo 7 affronta esattamente la questione. Perché? Perché in questa malattia siamo visitati. E visitati dall'innocente, visitati dall'amore innocente, visitati da colui che indifeso, proprio perché è innocente, ha esercitato la sua sovranità, non perché domina, schiaccia e fa valere il diritto del più forte, ma perché si è fatto carico della nostra ingiustizia umana. E nel suo modo di rendersi presente come colui che ci raggiunge là dove la nostra ingiustizia per noi è un deposito ineliminabile, là dove raggiunge lui la nostra ingiustizia e ne patisce il dramma, ecco l'innocenza della sua gratuita volontà d'amore. E allora qui il Salmo si conclude con quel versetto 18: loderò il Signore per la sua giustizia e canterò il nome di Dio l'Altissimo. Ritorna per due volte in quest'unico versetto il nome del Signore, anche qui dove la mia Bibbia dice Dio, in ebraico è il tetragramma, le quattro lettere, il nome santo del Dio vivente. Notate che qui canterò è una forma del verbo zamar, è un accordo musicale che celebra la rivelazione del segreto profondo di Dio, che è il suo nome, ecco il segreto di Dio, la sua innocenza, la sua giustizia per me. Ecco la guarigione profonda, dalla terapia delle lacrime alla innocenza dell'amore che è fondamento di una gratuita possibilità e gratuita esperienza di comunione per tutti i peccatori. Fermiamoci qua. Lasciamo da parte rapidamente il Salmo 7. E invece spostiamo subito l'attenzione sul Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 2, leggevamo poco prima, una pagina che conosciamo molto bene, che compare quest'anno nella seconda domenica del tempo ordinario. Ricordo quello che suppongo è noto ormai a voi o quasi tutti voi. Comunque ricordo che c'è una cornice temporale all'interno della quale si sviluppa la catechesi del nostro evangelista. C'è una settimana, vedete qui, dopo il prologo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, fino al versetto 18, quattro episodi uno dopo l'altro, il giorno dopo, quattro giorni, e poi capitolo 2 versetto 1, tre giorni dopo, dunque una settimana. Siamo al termine di una settimana a Cana di Galilea, una settimana, ma non è una misura temporale così dipendente soltanto dalla necessità di cronaca, anzi non dipende affatto dalla necessità di cronaca, e non può passare inosservato. Oltretutto, se voi rapidamente sfogliando le pagine arrivate ormai quasi alla fine della catechesi del nostro evangelista, abbiamo a che fare con un'altra settimana, dal capitolo 12 versetto 1, sei giorni prima della Pasqua, capitolo 12 versetto 1, e vedete, per l'evangelista Giovanni la Pasqua, cioè l'immolazione dell'agnello, coincide con la morte in croce di Gesù. C'è una differenza nel misurare il calendario degli avvenimenti tra i Vangeli sinottici e il Vangelo secondo Giovanni. Questo adesso è un discorso che non ci riguarda, ma qui abbiamo a che fare con sei giorni prima della Pasqua, e vedete nel capitolo 18 versetto 28, siamo ormai alle prese con il racconto della passione. Gesù all'alba si trovava nella casa del sommo sacerdote, non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Dunque quello è il giorno in cui prima del tramonto vengono immolati gli agnelli per la cena pasquale. È dunque il sesto giorno rispetto a quello che era stato segnalato all'inizio del capitolo 12, più avanti nel capitolo 19, ancora nel versetto 31, no? È necessario rimuovere i cadaveri prima del tramonto, capitolo 19, versetto 31, dunque anche Gesù. E intanto vedete, si arriva al settimo giorno e si arriva al primo giorno della settimana, capitolo 20, versetto 1, così si apre il testo di quello che è poi il Vangelo della Resurrezione. Dunque una settimana all'inizio della catechesi, una settimana alla fine, vedete, è la settimana della nuova creazione. Per dirla adesso in maniera così sintetica che sembra quasi banale, e niente meno, la nuova creazione, una settimana, è la nuova misura in base alla quale siamo messi in grado di interpretare le misure, dare un ordine, leggere il calendario della storia umana. E dire creazione nuova vuol dire nuova umanità, è attorno a un uomo nuovo. Se voi ricordate, alla fine del capitolo primo, nel quarto giorno di quella sequenza settimanale, nel quarto giorno è comparso un personaggio che si chiama Natanaele. Questo Natanaele ricomparirà all'inizio del capitolo 21, e là si dice, capitolo 21, versetto 2, che Natanaele era di Cana di Galilea. Capitolo 21, versetto 2, Natanaele, Cana di Galilea, già, ebbene vedete qui, c'è di mezzo Natanaele, ci sono altri con lui, e Gesù dice a Natanaele e ad altri, che vengono equiparati alla posizione nella quale si trova lui, che vedranno cose più grandi. Ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, versetto 50, vedrai cose più grandi di queste, dunque cose più grandi. E vedete, versetto 51, si vedrà, ci sarà da vedere il cielo aperto, ossia appoggiato sulla terra, cose più grandi. Più esattamente, vedete, la visione riguarda il figlio dell'uomo. In verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo Ossia, vedete come ripetutamente leggiamo nel nostro quarto Vangelo, colui che discende e risale. Intanto qui già questa scena che coinvolge niente meno che la moltitudine angelica che discende e risale, laddove il vero protagonista della discesa e della risalita è proprio il figlio dell'uomo, e questo contatto tra il cielo e la terra, il cielo che si apre, la terra che si solleva, è il figlio dell'uomo protagonista di questa novità? È lui che attraversa e scandaglia tutto lo spessore della nostra condizione umana, per questo è il figlio dell'uomo. E vedete, attraversa e scandaglia, stavo dicendo, tutte le negatività che si sono accumulate in quel luogo interiore, che peraltro pur essendo interiore è determinante per quanto riguarda la nostra esistenza umana, e laddove vi dicevo questo accumulo di detriti inquinati che costituiscono un grumo pesante, un blocco massiccio, un ingombro ineliminabile per quanto ci riguarda. Ed ecco, tutto quello che il nostro vissuto umano accumula come negatività che è motivo di contrasto rispetto alla vocazione della vita, fino alla morte. Ebbene, vedete, il figlio dell'uomo è colui che discende e risale, ed è colui che passa in rassegna tutto lo spessore della nostra condizione umana e si insedia proprio lungo quel percorso di discesa e di risalita che scandaglia quel che ci riguarda fino a scardinare quelle zone nascoste per noi e impenetrabili da parte nostra e inguaribili stando alle nostre capacità umane. Si insedia in virtù della sua fecondità generativa, quella fecondità generativa che è prerogativa della sua volontà d'amore. Vedete, è del figlio dell'uomo che poi si parla ripetutamente nel seguito del quarto Vangelo, testi che adesso non sto a citare in dettaglio, ma quando si parla di figlio dell'uomo c'è sempre da intendere questa testimonianza di gratuità nell'esercizio di una opera d'amore che raggiunge la profondità per noi nascosta e inguaribile. Vedete tutto quello che coinvolge la creazione, la storia dell'umanità intera, l'intimo di ogni cuore umano, il figlio dell'uomo, colui che discende e risale. Ebbene, vedete, è il nuovo Adamo, e questo suo percorso di discesa e di risalita è la prerogativa dello sposo, è lo sposo che attrae a sé la moltitudine umana, per il fatto che nel suo morire l'innocenza dell'amore ha vinto la morte. Vedete che così poi nel capitolo 19, quando Gesù ormai pende morto, cadavere, dalla croce, dormiente come l'antico Adamo, viene trafitto con la lancia nel fianco. E sono i versetti da 33 in poi del capitolo 19. Vedere il trafitto, ecco. Vedere il figlio dell'uomo, vedere cose più grandi, diceva Gesù a Natanaele, vedrai cose più grandi di questo, vedrai il figlio dell'uomo che discende e risale, laddove questa sua discesa e risalita è la manifestazione di una capacità nuziale di attrarre a sé la moltitudine umana, in modo tale da legare a sé l'intimo della nostra condizione umana dal fondo del cuore nel quale lui è disceso. E su questo, vedete, il nostro evangelista Giovanni vuole insistere, e per questo ci troviamo a Cana di Galilea. E allora andiamo avanti, diamo uno sguardo più da vicino al testo evangelico, naturalmente senza pretendere in nessuna maniera di esaurire la ricchezza di una pagina come questa, ma qualche annotazione da parte mia. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio, gamos, a Cana di Galilea, ecco, una celebrazione nuziale. Quello che avviene a Cana, se voi con lo sguardo arrivate al versetto 11 del capitolo 2, sarà descritto dal nostro evangelista come il principio dei segni. Versetto 11: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli. I suoi miracoli sono i segni. I segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Archi ton simion, il principio dei segni, un'espressione che così sistemata in greco in maniera poco elegante, almeno per quanto riguarda la possibilità di tradurre in italiano, ma è certamente molto efficace dal punto di vista teologico, perché qui dunque questo principio dei segni significa che abbiamo a che fare con il criterio interpretativo, ecco il segno per antonomasia che spiega come la storia umana sia messa in grado di ritornare al principio, l'archì, il principio, è il principio dei segni, ecco il segno che ha il valore di un segnale che indica con precisa coerenza come il principio non sia una reminiscenza di un passato perduto, ma il principio sia la meta verso la quale è ormai instaurato un processo di conversione, di ritorno. Come la storia umana ritorna al principio, ossia alla inesauribile fecondità della vita nell'intimo del mistero di Dio. Ricordate come si apre il Vangelo secondo Giovanni nel proprio in principio era il Logos, in principio, ecco, enarchi in o Logos, in principio era il Logos e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio, in principio. E dunque, questo è il principio dei segni? Questo è il segno che spiega come la storia ritorna al principio, al grembo originario della vita nell'intimo di Dio, ma vedete come la storia è storia di conversione, ma perché è in atto una celebrazione nuziale. E in questo contesto, vedete, si apre anche la strada del discepolato, perché qui il versetto 11 dice, come ho appena letto, che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Tra l'altro dei discepoli si parlava fin dal versetto 2. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli, adesso nel versetto 11 e poi nel versetto 12. Dopo questo fatto scendono a Cafarnao lui con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e là alcuni giorni. Dunque qui si apre la strada del nostro discepolato, vi stavo dicendo, e quindi per tutti quelli che sono invitati alle nozze, ossia per tutti noi, siamo invitati alle nozze. E vedete, il figlio dell'uomo è il protagonista, colui che discende e risale, e colui che raggiunge quella profondità che gli consente di instaurare quell'opera d'amore che guarisce, quell'opera d'amore che purifica, quell'opera d'amore che riscatta, quell'opera d'amore che scioglie i nodi della nostra esistenza umana prigioniera di una ingiustizia rispetto alla quale siamo impotenti. È un intervento nuziale, è un modo di instaurare un vincolo indissolubile di comunione con lui, l'innocente, nella gratuità della sua opera d'amore. Fatto sta, vedete, che c'è di mezzo la madre di Gesù. Qui il versetto 1 affermava che era già là la madre di Gesù, ed è presente in quanto è tramite di comunione con tutto ciò che è umano. Questo vale per Gesù e vale in misura eminente, in quanto lei stessa viene interpellata immediatamente dopo con il titolo di donna. Tramite di comunione con tutto ciò che è umano, la donna che porta in sé, da Eva in poi, la vocazione alla vita dell'umanità attraverso il succedersi delle generazioni. C'è di mezzo anche tutta la storia della salvezza. Pensate a quella figura contemplata da Giovanni, ancora lui, nell'Apocalisse, nel capitolo 12, un segno grande nel cielo, una donna vestita di sole. Ecco, Eva è ritrovata, è Gerusalemme e la storia della salvezza come luogo in cui sono state depositate le promesse fino alla madre di colui che promesso esercita la sua opera messianica e fino alla Chiesa che evangelizza. Apocalisse, capitolo 12, la donna. Dunque è la madre di Gesù. E vedete, in ogni caso, è lei che segnala la tristezza della condizione umana, quella tristezza che viene individuata là dove, in questo caso, viene meno il vino, e viene meno il vino nel senso che l'esistenza umana si ripiega in atteggiamento di difesa, in una disperata presunzione di innocenza. Allora il Salmo 7 già ci aiuta a rileggere il brano evangelico che abbiamo sotto gli occhi, in modo tale da cogliere in quella mancanza del vino un significato che non riguarda semplicemente un incidente di carattere tecnico, ma riguarda davvero, e non c'è dubbio, il linguaggio della narrazione evangelica è dotato di una ricchezza teologica inconfondibile. È quella tristezza che, anche se non ho avuto modo di esprimermi esattamente in questi termini, in un modo o nell'altro abbiamo potuto cogliere in quel modo di manifestarsi, di invocare, di protestare, di rivendicare la sua propria giustizia, di quel Davide o comunque si chiamasse l'orante, che ha lasciato a noi l'eredità del Salmo 7. Una tristezza in quel ripiegarsi nella rivendicazione di una innocenza presunta in maniera così drastica, in maniera così rigorosa, quando peraltro si fa appello niente meno che al diritto dell'oppresso, al diritto della vittima, al diritto dell'offeso. Ed ecco, è proprio qui, vedete, la madre di Gesù che in tutto e sempre riconosce e annuncia l'ora del figlio dell'uomo. Quando Gesù le dice: ma non è ancora giunta la mia ora, è proprio in rapporto a questa ora che adesso lei interviene: fate quello che vi dirà, dice ai servi che operano in quel contesto. è l'ora del figlio dell'uomo, se ne parla poi successivamente nel racconto evangelico a più riprese, l'ora del figlio dell'uomo, la mia ora, dice Gesù, la mia ora, fino al momento in cui, capitolo 13, è giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre. Ed ecco il capitolo 17, Padre, la preghiera di Gesù durante l'ultima cena, conclusione di essa, Padre, è giunta l'ora. Ed è l'ora in cui si compie tutta la missione, l'ora della morte, della resurrezione, l'ora della Pasqua, ma è l'ora in cui la discesa e la risalita si esprime in tutta la sua potenza gloriosa, è l'ora della gloria, è l'ora della storia umana visitata, è l'ora in cui il cuore umano ormai è stato raggiunto laddove è deposito nascosto e per noi impenetrabile della iniquità più feroce, più infernale, più mortifera che mai. È l'ora, è giunta l'ora. Ebbene, vedete, è proprio in rapporto all'ora del figlio dell'uomo che lei interviene, la riconosce quell'ora, l'annuncia quell'ora, e vedete, questa è anche l'ora in cui viene generato il nostro discepolato, quando nel capitolo 19, ricordate benissimo la scena, Gesù è appeso alla croce, il versetto 26 dice così: Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio, tu sei madre. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento, vedete che qui momento in greco è ancora ora, è l'ora, quella è l'ora, c'è scritto ora. Il discepolo la prese nella sua casa, dunque è l'ora, già, è l'ora in cui nasce il nostro discepolato. Ed è l'ora della nuova alleanza, quando la madre dice ai servi: fate quello che vi dirà, quel che leggiamo, leggiamo di per sé nel Genesi capitolo 41, nella storia di Giuseppe che diventa gran visir del faraone, ma è l'espressione che leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 19, quando Mosè annuncia al popolo che il Signore ha intenzione di donare la legge, fondamento del rapporto di alleanza, il popolo dice: quello che ci dirà noi faremo, fate quello che vi dirà. È la nuova alleanza, ed è la madre che tutto questo sta contemplando e sta illustrando in rapporto all'ora di cui è testimone e che da parte sua sta leggendo con inconfondibile puntualità e partecipazione totale come il segno definitivo della svolta che trasforma la storia derelitta e ammalata dell'umanità in storia nuziale, in storia di comunione con il protagonista, lo sposo, il figlio che Dio ci ha donato e che ha instaurato un vincolo di comunione definitiva e indissolubile con la nostra condizione umana. Fatto sta, vedete, che questa è l'ora della celebrazione nuziale. Il fatto che il segno di Cana sia un segno nuziale non è minimamente occasionale, è veramente una celebrazione nuziale, per cui il figlio dell'uomo sposa il fallimento della nostra condizione umana, e sposando il fallimento della nostra condizione umana ci genera alla vita in virtù della comunione con il suo amore innocente. E da quello che il Salmo 7 ci suggeriva, ci consentiva di intravedere il suo amore innocente, che è manifestazione di come si presenta per instaurare quel vincolo di comunione indissolubile, un vero e proprio sposalizio, legare a sé la nostra condizione umana, là dove siamo stati visitati, raggiunti nell'intimo ammalato, nell'abisso del cuore avvelenato. È il figlio dell'uomo. E vedete, osserviamo per un momento ancora la scena qui nella pagina evangelica. Cosa vuol dire che c'è uno sposo a cui viene attribuito il merito di conservare il vino buono? Vedete che il maestro di tavola, o come lo si chiama, si presenta allo sposo, che in questo caso è quel giovanotto che in qualche modo ha organizzato il festino, e si presenta allo sposo, al ninfios, e gli dice, vedete il versetto 10, tutti servono da principio il vino buono, vino prelibato, sì, a principio, e quando sono un po' brilli gli invitati, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. C'è uno sposo a cui viene attribuito questo merito, o comunque questa caratteristica singolare di conservare il vino buono fino al momento attuale, fino a noi. Questo vino è conservato. Su questo verbo conservare c'è qualcosa da dire, su cui ritorno tra qualche momento, ma mi sbrigo. Vedete che qui c'è di mezzo, come leggiamo nel versetto 9 e come tante altre volte mi è capitato di richiamare con una certa insistenza, c'è di mezzo una trasformazione del gusto. Perché? Le giare sono riempite d'acqua e Gesù dice adesso attingete, portate al maestro di tavola, e versetto 9, come ebbe assaggiato, come ebbe gustato, egebsoto dice il greco, e come ebbe gustato l'acqua diventata vino. Vedete, è l'acqua cambiata in vino? È il gusto che è stato reso capace di assaporare il valore preziosissimo di questo vino. Vedete, il vino buono, l'aggettivo usato in greco peraltro è kalos, bello, è un inos kalos, bello, già un bel bicchiere di vino si dice anche comunemente tra di noi, è la bontà e la bellezza, dove vedete che questo vino prelibato serve a interpretare quella bontà e quella bellezza che è della vita umana in quanto ormai è sposata dal figlio dell'uomo. È lui il medico del cuore umano, è lui il guaritore, ed è lui lo sposo. Ed è lui che sposando ha conferito alla nostra esistenza umana questa prerogativa di assaporare la bontà e la bellezza della vita. è la bontà e la bellezza di tutto ciò che entra dentro all'articolarsi sempre più ampio e aperto delle nostre relazioni vitali. Vedete che il cosiddetto miracolo sta qui, sta in questa rieducazione del gusto, in questa trasformazione del gusto, in questa liberazione di tutti i depositi di amarezza inquinante e velenosa che chiude il cuore umano dentro a quella situazione di patologia di cui sappiamo. Avendo gustato l'acqua diventata vino. Vino prelibato. E allora va, dice, ma come mai hai conservato questo vino così buono? Questo vino, buono e bello. Ecco, e vedete che qui, tra l'altro, dice il versetto 9 che non sapeva di dove venisse. Anche questa è un'espressione interessante. Lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Ma lui non sapeva di dove venisse. Questo di dove. Da dove viene questa bellezza? E sapete, questa formula interrogativa compare più volte, fino a quando sarà proprio Pilato che interroga Gesù nel corso della passione, dice, ma da dove vieni tu? Da dove? Da dove? Da dove viene questo vino così buono, così bello? Vedete che nel Vangelo secondo Giovanni, e questo aggettivo kalos compare un'altra volta e ricordate tutti molto bene e, riconosciamo quella figura che Gesù stesso descrive per dare testimonianza alla sua stessa missione, che è la figura del, noi siamo abituati a dire, il buon pastore. Il testo in greco dice che il pimen è kalos, il bel pastore, il bel pastore. E così, se ricordate, nel capitolo 10 del nostro Vangelo, nel versetto 11, io sono il buon pastore, e il buon pastore offre la vita per le pecore. E così, e poi più avanti nel versetto 14, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e quel che segue. Dunque è la bellezza del pastore, il quale, come leggiamo qui, depone la sua vita. Vedete che qui nel versetto 11 che ho sotto gli occhi, ho appena letto, il buon pastore offre, questo offre in realtà traduce il verbo tizmi, non so come dirà la nuova traduzione,
da
depone tizimi, ma è importante, sì, è un elemento che si aggiunge a quelli che stiamo man mano raccogliendo nella lezione divina, ma depone la sua vita. Questo verbo ritorna poi nel versetto 15, sta parlando della sua morte. È la bellezza del pastore, dove la riconosciamo, per come versetto 15 il pastore che conosce le sue pecore, come conosce il padre, depone la sua vita per le pecore. E poi nel versetto 17, e poi nel versetto 18, sempre lo stesso verbo. E vedete che questo stesso verbo, guarda un po', è nel nostro brano evangelico, compare proprio nel versetto 10, che leggevamo poco fa. Vedete, tutti servono da principio il vino buono, tu invece hai conservato. Vedete che quel verbo conservare è il nostro verbo, è lo stesso verbo. Il pastore bello depone la sua vita e tu sei lo sposo che serve il vino buono, dove in greco è lo stesso verbo. Vedete, a quell'azione di deporre la vita coincide l'atto dello sposo che serve il vino buono e bello. Nel porgere la sua vita, quel pastore ci consente di incontrare, ammirare e godere il beneficio della sua bellezza, quella bellezza che opera in noi la guarigione, che opera in noi la conversione dell'intimo. Così la gloria di Dio si fa vedere. La gloria di Dio, abbiamo visto la sua gloria nel prologo, capitolo 1, versetto 14, e noi troviamo in questa gloria quella rivelazione dell'innocenza che finalmente scioglie la durezza del cuore umano. Il nostro discepolato comincia così, comincia là dove un Dio disarmato ha voluto condividere con noi il respiro del suo amore innocente. E allora possiamo fare di questa povera vita un'offerta di vero amore. Già Davide ne sapeva qualche cosa, adesso tocca a noi che continuiamo ad essere invitati senza bisogno di coincidenze geografiche in situazioni analoghe a quello che avvenne a Cana di Galilea. Continuiamo ad essere invitati laddove il vino buono e bello è stato conservato. Vi dicevo, vale la pena di notare come questo verbo conservare o custodire o anche osservare ritorna più volte, ma ritorna in quell'episodio nel capitolo 12 che ricordate tutti molto bene, si svolge a Betania dove compare una donna che versa una quantità abbondantissima di profumo sul capo di Gesù, il miron. E c'è una protesta generale e poi anche personalizzata, spreco, e Gesù dice non è uno spreco, è conservato, ecco il verbo, non è sprecato, lo ha conservato, lo ha preservato, vedete il unguento versato che come una nuvola odorosa riempie quella casa, conservato. Perché? Perché quella donna, dice Gesù, si è resa conto del fatto che io sto per morire e si è resa conto del fatto che questo mio modo di morire è attivata una volontà d'amore gratuita, è il modo di partecipare al festino delle nozze. Il figlio dell'uomo è lo sposo dell'umanità. Redenta e restaurata a partire dall'intimo più nascosto di ogni cuore umano. Il vino è prelibato, il profumo è versato. La nostra misera esistenza umana, per quanto misera, dotata di questa dignità straordinariamente gratificante, per cui possiamo condividere un dono d'amore innocente, possiamo farlo nostro. Possiamo fare di noi stessi un'offerta di vero amore. Ecco, allora ci fermiamo. Così.